Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Now tell me something, Mr. Padani, tell me something.
No, che la satira non debba dare informazioni non ha senso.
Come può esistere la satira politica appunto senza che entri nel merito dei fatti?
Aristofane,
no?
Inserisce dei comizi nelle sue commedie. Inserisce dei comizi interi, si chiamava parabasi, in cui il più bravo del coro, il corifeo, si chiamava così, si staccava dagli altri, dal resto del coro, andava in primissima fila, si faceva vedere da tutti quanti e diceva: ora parlo alla città, e diceva tutto quello che gli passava per la testa.
Tell me something,
questa nuova destra.
Tell me something.
Ma questo mi consente, ma è dietrologia, voglio dire, pure a scuola, quando andavo a scuola gli diceva sempre: vabbè, ma quella, ma perché c'hai tutti quattro, un pagella, cinque, diceva, quella professoressa mi ha preso sotto occhio.
Un euro, non si può neanche pronunciare bene, un euro è una moneta inutile.
Mario Landolfi, presidente della commissione di vigilanza RAI, disse che la satira può deformare ma non deve informare.
Oh, gli piacerebbe, ma per fortuna la satira informa, deforma e fa quel cazzo che le pare.
Tell me something,
questa nuova destra.
Tell me something.
Presidente Openaio, con il suo slogan tratto di riso che non si capisce il perché, è talmente bello che io faccio l'operaio, sono stato tante ore in catena di montaggio a girare con la chiave inglese e ta-ta, che bello lavorare, che orgoglio essere in una fabbrica dove c'è un rapporto col padrone di dialogo e non si ricorre allo sciopero ma di reciproca fiducia. Anzi, devo dirvi che sto per parlare, mi sono portato via quasi un minuto. Devo ricordarmi di farmelo togliere dalla busta paga.
Tell me something,
Mr. Progressista.
Tell me something.
Livia, batti su. Eh? Ma figurati, ma non c'ha il passaporto italiano. C'è il problema del passaporto, non facciamo in tempo. Non c'è il passaporto, non
Senti,
era possibile.
E DiCaprio, che c'è anche lui un bel ovale, presenta bene. Come
allora, lo dico perché so che esiste una corrente DiCaprio contro di me. Ma io non ho niente contro DiCaprio. Io DiCaprio l'ho chiamato, è lui che ha rifiutato. Ha rifiutato perché ha detto: già ho fatto Titanic, non mi posso fossilizzare nella parte di quello che affonda. È talmente ovvio, ha ragione.
Ha ragione lui.
Le devo confessare che già da ragazzo, quando cominciavo a fare la politica, un simbolo più di altri mi aveva colpito e ispirato.
Quale?
Il semaforo.
Il semaforo.
In questi anni la Lega ha fatto scoppiare il vecchio sistema partitocratico.
Sì, sì. Il comunismo è fantasia. Questo mito della governabilità è un mito della destra. La sinistra deve restare all'opposizione.
Sì.
La storia della sinistra italiana dice che la sinistra deve restare all'opposizione.
Ho capito.
Non può prendersi il...
Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. Oggi in studio con noi Silvia, che frequenta il liceo Virgilio di Roma.
Buongiorno a tutti.
E Luca, che è iscritto a Scienze Politiche e alla Sapienza.
Ciao.
E abbiamo sentito in apertura un contributo molto divertente che è stato appunto montato dal nostro regista, con estratti di alcuni programmi come Viva Zapatero, Satiricon, Il caso Scafroglia, L'ottavo nano, La posta del cuore e Avanzi. Ma andiamo subito a sentire il primo brano di oggi, La famiglia Rossi con Mi sono fatto da solo.
Zainet, la radio che fa scuola.
Erano gli anni 50, andavo alla standa insieme a mamma. Mi apparve un angelo e disse: tuo tutto questo un bel giorno sarà. Tornato a casa nel bagno ebbi un altro segno del fato creator. La mano prese lo spunto e mi trovai unto da nostro signor. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Anni 60 moderni, allestivo gli esterni del mio colossal. Ma con 5 o 6 palazzine non potevo neanche comprarmi la spalla. Sui ponti delle crociere passavo le sere a cantare la Vien Rose. Marcello sotto la coppola diceva: minghia, è noscia sta cosa. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Uè! Il muratore venerabile disse: sei abile, vieni tra i miei. Ecco il cappuccio e la tessera numero uno, oggi non sei. Poi anni di trucchi ed inganni, indicibili affanni, ma niente di che. Davo una mano a Bettino, ospitavo mafiosi, pagavo la che. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non schifo il motoscafo da cui mangio spafo facendo l'offshore. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto sei reti tra trucchi e decreti da grande editor. Regalo immagini e suoni e tutti vi tengo buoni. Ho dato un posto importante ad ogni brigante che mente per me. Mi sono comprato un paese di gente che fa le spese e va al lavoro contenta sognando villazze e pensioni da re. Ed ora che sono il padrone di questa nazione comando il vapor. Ho sistemato i miei conti, c'è un branco di tonti che mi crede ancora se dico che mi sono fatto da solo.
E allora iniziamo a parlare di satira. Innanzitutto, forse non tutti sanno che il termine proprio deriva dal latino, quindi satura lanx, che era un nome di una pietanza mista e colorata. E difatti la satira spazia un po' fra tutti i temi che poi affronta. Volevo chiedere a Luca e a Silvia: qual è il rapporto fra i giovani e satira? Come se la vivono, la seguono, l'ascoltano?
Il rapporto tra giovani e satira è un rapporto sicuramente fondamentale, fondamentale per ricostruire a sua volta il rapporto tra giovani e politica. E infatti io vorrei su questo dire inserire un primo elemento per criticare chi in qualche modo predica uno stop della satira, una satira che stia al suo posto, zitta in un angolo, una satira, qualcuno dice, che non informi, quando invece la satira potrebbe essere usata dalla stessa politica come strumento principale di comunicazione verso quei settori della società che della politica diffidano, che dalla politica si tengono un po' distanti.
Silvia, tu ascolti programmi satirici? È un tuo genere?
Sinceramente non molto, però quando mi capita, devo dire, è molto, oltre che divertente, interessante e fa riflettere. Quindi sono d'accordo con quello che ha detto Luca, in quanto si tratta di un rapporto fondamentale, perché sapete, a volte magari i giovani possono, soprattutto in questa generazione, possono stancarsi delle cose troppo formali, diciamo. Invece la satira è una maniera, è un mezzo appunto divertente anche per entrare in contatto con temi sicuramente profondi.
Ma prima di approfondire l'argomento di oggi, ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
Amato, odiato, osteggiato, così si presenta ai giorni nostri il binomio satira e politica. I comici di oggi, infatti, immersi nel ruolo di moderni leader, muovono le masse, affrontano la piazza, riscuotono consensi e la linea che segna il confine tra realtà e finzione diventa sempre più sottile. Al di là delle polemiche, la comicità arguta e pungente resta sempre comunque un mezzo efficace per indurre a riflettere. Così, tra esponenti politici che incrementano il loro narcisismo vantandosi delle note imitazioni che li riguardano e, al contrario, il susseguirsi di azioni censorie, sembra davvero esserci molta ambiguità. Satira, lecita oppure no?
Salutiamo e diamo il benvenuto a Fernando Panci, presidente dell'Associazione Culturale Sotto Casa di Andrea. Salve.
Buonasera a tutti.
Allora, innanzitutto, puoi spiegarci che cosa fa questa associazione, come è nato il progetto?
Allora, la nostra associazione prende spunto da un'associazione precedente che si chiamava Circolo Vizioso, Associazione Circolo Vizioso, ed è un luogo creato per far divertire, socializzare con varie proposte culturali tutte le persone, creando un posto al di fuori degli schemi di mercato. perché praticamente vogliamo far sì che gli spettacoli, tutte quante le attività culturali siano fruibili da tutte le persone senza dover avere un esborso notevole, perché non tutti possono permettersi di spendere soldi per potersi sia divertire sia svolgere attività culturali. Per questo motivo noi abbiamo creato un posto dove con solo 6 euro l'anno è possibile assistere a rassegne di cineforum, spettacoli teatrali, laboratori di cabaret, corsi di ballo, eventi sportivi e eventi prettamente ricreativi come serate danzanti, concerti e altre cose che poi nell'arco dell'anno svolgiamo.
Dottor Panci, nei vostri spazi fate anche spettacoli di satira. Qual è il rapporto, il clima che si crea durante queste serate?
Beh, noi diciamo che abbiamo due giornate dedicate a questi spettacoli di comici, di satira, cabaret, che sono il lunedì e il martedì. Durante il lunedì c'è si crea un incontro tra vari artisti che ogni settimana creano un nuovo spettacolo basandosi principalmente sugli eventi avvenuti in quella settimana e quindi essendo molto sui fatti del momento, facendo vari riferimenti, e mentre invece il martedì diciamo che ci sono degli one man show con artisti che propongono il loro spettacolo già collaudato e anche qui però i riferimenti poi alla satira sono presenti continui.
Senta, una domanda invece che riguarda il pubblico. Ero interessata a sapere gli spettatori a quale tipo di spettacolo appunto si dimostrano più affezionati?
Diciamo che è indifferente, diciamo che il primo approccio avviene sempre attraverso lo spettacolo del martedì, il one man show, che è una formula più classica. Una volta che uno si appassiona a questo genere, poi cerca di ampliare la propria conoscenza, cioè il proprio bisogno di satira supera gli schemi normali e quindi vuole qualche cosa di più. È come il primo assaggio di un nuovo cibo che una volta conosciuto uno si mette alla ricerca di particolarità di quella stessa cucina.
Senta, ci può dire qualche nome noto magari che è arrivato nel vostro circolo?
Beh, diciamo che da noi sono passati la maggior parte dei comici che adesso sono in televisione. Ieri sera per esempio avevamo ospite con noi Dado, è passato Max Giusti, Greg e Lillo, una delle Iene, vari artisti che poi collaborano adesso a Colorado Caffè, Zelig, per non parlare della Dandini, e alcuni di questi artisti hanno addirittura creato i loro personaggi che poi sono diventati famosi nel nostro laboratorio.
Senta, sempre una domanda sul pubblico, l'età media agli spettacoli di satira, qual è la fascia che è più interessata e che li segue maggiormente?
Guardi, c'è un'età trasversale, sono spettacoli che vanno dai ventenni ai sessantenni, abbiamo un pubblico veramente variegato che poi si omogenea all'interno della serata perché in tutti quanti c'è una profonda rispetto nei confronti dell'artista e quindi si crea un momento quasi teatrale tra il pubblico che è molto apprezzato dagli artisti e infatti che ancora ci omaggiano nonostante che siano diventati molto famosi la loro presenza presso la nostra associazione.
Senta, secondo lei oggi c'è un bisogno maggiore di satira?
Diciamo che c'è un anomalo desiderio, bisogno di satira, nel senso che come diceva Beppe Grillo la satira sta diventando la notizia. Cioè, i nostri commedianti teatrali hanno preso il posto di quello che molte volte i giornalisti non fanno e quindi le notizie ci arrivano molte volte più dalla satira che dai giornali come dovrebbe essere. quindi questo qui forse ha creato più uno spirito di attrattiva nei confronti della satira.
Salutiamo allora e ringraziamo Fernando Panci, presidente dell'Associazione Culturale Senza Fini di Lucro sotto casa di Andrea. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Zainet si ferma per qualche minuto, restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Di sanità.
Arriva il ladro che non si nasconde mai, i sogni realizzerà,
di certo non quelli tuoi,
li tiene chiusi nella casa delle libertà. Non è politico ma un commerciante, perciò trasformerà tutti i ministeri in ministro. Aiuto c'è comunista, e dentro la mia minestra è un ministro che non ce vuole proprio star.
Era la banda Bassotti. Allora, continuiamo a parlare di satira con i nostri ragazzi. Sentite, volevo chiedervi, fra i giovani il comico è più ascoltato di un politico? È una figura comunque trascinante per le nuove generazioni?
Beh, sicuramente sì.
Sì, come abbiamo detto prima, la comicità, la satira può essere uno strumento utile per avvicinare i giovani alla politica. Lo è ancora di più in un momento in cui la politica entra in crisi e in un momento in cui il linguaggio deve essere semplificato al massimo, perché da una parte c'è una disaffezione alla politica, dall'altra c'è una mancanza, un deficit di formazione verso la politica. La satira può avere questo duplice compito: da una parte semplificare il linguaggio politico, dall'altra renderlo più appetibile.
Quindi, secondo te, in sintesi, quale può essere il senso oggi della satira?
Beh, il senso della satira principale ovviamente non deve essere questo. La satira ha come senso principale quello di divertire formando coscienza, però divertire suggerendo delle letture critiche, suggerendo delle analisi particolari, suggerendo un modo diverso di vedere quello che ci circonda. Questa è la satira, che poi riesca a essere anche uno strumento per approfondire o permettere un avvicinamento alla politica o comunque all'attualità, al mondo dell'informazione. Io per esempio sono ormai appassionato di Globe, il programma che fanno su Rai
Bertolino.
Sì, che lo trovo bellissimo, e quella è satira sul mondo dell'informazione. Quindi la satira può essere usata su qualunque, la satira calcistica anche molto molto famosa, molto insomma apprezzata. La satira ha vari compiti, quello fondamentale ovviamente non è quello di avvicinare alla politica, ma può essere uno.
Ma infatti un aspetto che diciamo mi sembra molto affascinante della satira, che insomma volevo discutere un po' con voi, è la sua ambiguità, perché se da una parte i politici sembrano molto diciamo reticenti a farsi immortalare, no, in una particolare imitazione, dall'altra invece ne sono abbastanza lusingati.
È più facciata, in realtà il politico ha il compito di dire che non vuole essere imitato, che non vuole essere ripreso in situazioni sconvenienti, che non vuole essere bersaglio di sfottò, quando in realtà sanno benissimo, perché di certo non devo essere io a insegnarglielo, che nel bene o nel male l'importante è che se ne parli di qualcosa, l'importante è apparire sotto qualunque veste, anche sotto la veste di un Guzzanti.
Infatti proprio riguardo questo mi viene in mente diciamo una nota imitazione di Fiorello, no? Di un esponente della destra, della Russa appunto, che
sono innominabili, no?
Va bene, che praticamente aveva cercato, cioè dopo un po' di tempo lo stesso La Russa diciamo riproponeva poi questa imitazione di Fiorello, quindi un'imitazione,
era diventata la caricatura di se stesso.
A questo punto allora mi chiedo,
è soltanto un modo di difendersi, perché ovviamente se uno fa satira è perché c'è qualcosa di losco o comunque malvagio dietro, cioè
nel senso, vuol dire, un aspetto negativo della società che comunque
deve essere criticato,
vuole essere portato allo scoperto dai comici, che molte volte vengono ascoltati più degli stessi leader politici, no? Si è parlato molto di satira come antipolitica. Voi di questo cosa ne pensate?
Non credo l'inverso.
Esatto.
Credo in realtà che la satira sia comunque sintomo di una partecipazione. Se la satira fosse realmente antipolitica non parlerebbe di politica, parlerebbe solo di altre cose, cioè sarebbe improntata solo su altri elementi della realtà. Quando invece la satira è politica, non può essere ovviamente antipolitica, ma è semplicemente un altro modo, un'altra chiave di lettura del mondo politico.
Sì. E un altro tema scottante è quando la satira viene censurata, quindi ci si interroga se la satira abbia un limite, se ci siano poi degli argomenti intoccabili. Per esempio mi riferisco alla chiusura del programma di Luttazzi sulla 7, Decameron. Vai Luca.
No, io perché su questo tema insomma credo che sia molto controverso e si debba insomma andare coi piedi di piombo e rispettare ovviamente le visioni altrui. Dopodiché personalmente dico che la satira limiti non ne deve avere, perché non ha limiti la libertà di espressione delle persone. Dopodiché che ci siano dei casi in cui la satira sfocia invade altri campi, ricade sotto delle leggi che già esistono, sotto delle tutele che già esistono.
E ricordiamo infatti che comunque la Costituzione tutela la satira.
Tutela la satira, ma tutela anche chi è vittima di una sbagliata delegittimazione, di una diffamazione. Quindi gli elementi già ci sono. La satira di per sé è libera, dopodiché sta al pubblico sentirsene soddisfatto e seguirla oppure non seguirla, perché è giudicata troppo volgare, perché è giudicata faziosa, perché...
E infatti sulla satira volgare diciamo che in realtà esiste proprio un altro filone, la cosiddetta satira verde, quindi una satira proprio improntata su quello che è il grottesco, sulla battutaccia voluta però. E a proposito di temi intoccabili, logicamente crea molto scalpore una satira per esempio sulla religione, per esempio quella che appunto fece Luttazzi su Spessalvi, sull'enciclica. Silvia, volevi intervenire?
Cioè, si tratta effettivamente di un tema, la religione, fin troppo scottante, perché ovviamente ci stanno...
Anche troppo facile, è quasi come sparare sulla Croce Rossa.
Cioè, culturalmente... Croce Rossa, croci, li lascerei perdere. Comunque, dici Silvia.
Cioè, in realtà non è che ho proprio un'opinione precisa, perché si tratta anche di rispettare magari credenze, però dall'altra parte mi rendo conto che
Ha ragione, ha ragione Silvia quando dice che non c'è un'opinione precisa, perché si diceva appunto che è soggettivo e che deve essere semplicemente, sarà il giudizio. D'altronde la satira è un servizio che si offre in qualche modo, se non c'è pubblico, se, o comunque se il pubblico dimostra di non apprezzarla perché magari è ritenuta troppo violenta o perché magari è ritenuta sconveniente, sarà il pubblico stesso a decretare la fine. Di certo non serve un provvedimento per limitare.
Però quindi secondo la tua visione, diciamo, non può essere il buon gusto, quindi in generale, al di là dell'argomento religioso.
Il buon gusto è soggettivo, il buon
appunto,
gusto è soggettivo.
Quindi non può essere un criterio come invece da alcuni è
no,
stato
no, secondo me non esistono argomenti intoccabili.
Ma ritornando invece sulla legittimità della satira, no? Per esempio, credo che avrete sentito il discorso dell'intervento, falso intervento a RDS di Santoro. Su questo, diciamo, avete qualche idea? Perché comunque mi sembra che non era stato detto appunto che si trattava di uno scherzo.
Pure lì andiamo a finire su delle, insomma, la permalosità di determinati soggetti. Si sa che, e Santoro è uno di questi che è bravo, insomma, finché parla male lui degli altri va bene, quando insomma lui diventa il soggetto va su tutte le furie, dopodiché sono reazioni comprensibili e insomma personali, non
però
sta da qua che
questo
si può...
qui era una vicenda un po' complicata, nel senso che questo imitatore in realtà, non dicendo che imitava Santoro, sì, spacciandosi per lui, alla fine queste qui a mio avviso sono quantomeno polemiche un po' giustificabili, nel senso che comunque se io non dico che imito ma mi spaccio per te, creo difficoltà.
Un millantatore è tutta un'altra
anche
cosa.
Perché
è uno di quei casi che è già previsto dalla legge italiana e che viene punito e perseguito. Quindi
certo,
è...
certo.
In qualche modo, dicevo, mentre il mezzo televisivo ha comunque la immediatezza, no? Anche per quanto riguarda l'immagine, ciò non accade in radio e quindi forse ogni tanto sarebbe il caso di dire chi interviene, tutto qua.
Certo, anche perché sennò si crea una confusione e una marea di idee e di voci che poi non si capisce quale sia l'originale e quale sia la copia.
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori il nostro sondaggio su www.zai.net. Ringrazio Silvia e Luca per essere stati qui con noi e anche Matteo che ha diciamo montato il bellissimo contributo con il quale è iniziato il nostro programma. Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zainet. A domani, ciao a tutti!